Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Costui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse? Qui c'è un vuoto che è stato lasciato vuoto. Marta e Maria mandano urgentemente a dire a Gesù, che si trova dall'altra parte del Giordano, a qualche ora, forse un paio di giorni di cammino, gli mandano a dire: guarda che Lazzaro sta male, è ammalato, vieni, vieni. Quando qualcuno sta morendo si vuole essere lì, no? E Gesù non si muove, per 2 giorni rimane lì. E sceglie che quel vuoto della sua presenza accanto a Lazzaro non si riempia. Questo è abbastanza caratteristico del Vangelo di Giovanni, che inizia così, con le nozze di Cana e il vino che finisce, c'è un vuoto che si crea, e Maria che dice a Gesù: ha finito il vino. E Gesù non vuole mica fare niente, dice: ascolta, non è il momento, mamma, non è il momento. Poi, siccome la mamma è la mamma, lo frega, insiste e trova il modo, ma di per sé Gesù non vuole farsi carico di quel vuoto, così come con Lazzaro non supera la distanza per raggiungerlo, aspetta 2 giorni. Questo tema del vuoto mi ha fatto pensare, vorrei condividere con voi qualche riflessione. E mi è venuto in mente un libro che ho cercato di leggere circa un anno fa, molto bello, un po' faticoso per me che non sono addentro nella materia, si intitola La pienezza del vuoto, è di questo astronomo vietnamita, si chiama Xuan Tuan. E se ho capito bene, la tesi fondamentale del libro è questa, che il vuoto non è vuoto, il vuoto è pieno di energia, il vuoto è fecondo, dal punto di vista fisico il vuoto è fecondo, perché è vuoto di materia, ma c'è energia, ci sono campi, magnetico, elettrodinamico, è un vuoto aperto allo sviluppo, alla complessità, alla fioritura della materia. Dice in un passaggio: comprendere che le cose sono vuote non consiste nel vuotare il mondo e la nostra esistenza della loro ricchezza, al contrario, nel rivelarli in tutto il loro splendore. Il vuoto è fecondo, che cosa ne verrà fuori? Cosa ne scaturirà? Leggevo che se prendiamo un atomo e lo facciamo diventare grande, e il nucleo atomico lo facciamo diventare delle dimensioni di una mela, l'elettrone, che è 1000 volte più piccolo, un granello di sabbia, l'elettrone che gli gira intorno sarebbe a 1 chilometro di distanza. 1 chilometro di distanza su queste dimensioni. Vuol dire che la stragrande maggioranza dell'atomo è vuoto. Abbiamo ragionato per millenni dicendo: la materia sappiamo bene cos'è, lo spirito, boh, chi lo sa. E invece adesso ci ritroviamo a dire: anche la materia è misteriosa, è piena di vuoto fecondo però. Il vuoto della nostra vita, i vuoti della nostra vita. Il vuoto della presenza di Gesù che non va da Lazzaro, di che cosa sarà fecondo quel vuoto? C'è un film che è uscito qualche mese fa, si intitola The Place, regia di Paolo Genovese, che è questo bravissimo regista italiano, e ci sono questi personaggi che vanno in questa specie di bar che si chiama appunto The Place, molto generico, no? Il posto, e vanno da questo strano, misterioso personaggio che per tutto il film è seduto lì a un tavolo del bar. Sono 6-7 persone diverse che vanno una volta per uno senza conoscersi tra di loro e vanno a chiedere aiuto su qualcosa che sta loro a cuore. E c'è quello che chiede aiuto perché non vuole perdere suo figlio che sta morendo, e c'è quello che chiede aiuto perché gli sono stati portati via dei soldi, e tra questi c'è una suora, una giovane suora, che va da lui e gli chiede aiuto perché dice: ho perso Dio, mi sento vuota, ho perso Dio. All'inizio era tutto bello, la preghiera era appassionata, poi adesso non lo sento più. E il tema del film è: fino a dove oserai spingerti pur di avere ciò che desideri? Fino a dove ti spingerai? Fino a dove sei disposto ad andare? A fare qualunque cosa? Fosse anche contro la legge? Fosse anche contro la morale? Contro te stesso? Fino a dove sei disposto ad andare? Film intelligente, questi di Paolo Genovese sono sempre così. Fino a dove oserai spingerti per prendere in mano la tua nostalgia di Dio, il tuo vuoto? E questa nostalgia è forse attraversata da qualche forma di energia, è forse feconda? La nostalgia è feconda? La suora scoprirà che scoprirà per vie a lei stessa sconosciute e impreviste che quel vuoto del suo cuore è pieno di desiderio, di coraggio e di apertura al mistero della vita. Il vuoto della nostalgia delle persone che amiamo e non sono più con noi. Magari sono vive ma lontane. Il vuoto delle persone amate. È fecondo questo vuoto. Sentite Bonhoeffer, teologo protestante eliminato dai nazisti, in questa lettera della vigilia di Natale del 1943 parla della nostalgia. Sentite che bello. Non c'è nulla che possa sostituire l'assenza di una persona a noi cara. Non c'è alcun tentativo da fare. Bisogna semplicemente tenere duro e sopportare. Questo può sembrare a prima vista molto difficile, ma è al tempo stesso una grande consolazione, perché finché il vuoto resta aperto, si rimane legati l'un l'altro per suo mezzo. È il vuoto fecondo. È falso dire che Dio riempie il vuoto, niente affatto, ma lo tiene espressamente aperto, aiutandoci in questo modo a conservare la nostra antica reciproca comunione, sia pure nel dolore. Ma la gratitudine trasforma il tormento del ricordo in una gioia silenziosa. I bei tempi passati si portano in sé non come una spina, ma come un dono prezioso. Bisogna evitare di avvoltolarsi nei ricordi, di consegnarci ad essi, così come non si resta a contemplare di continuo un dono prezioso, ma lo si osserva in momenti particolari e per il resto lo si conserva come un tesoro nascosto di cui si ha la certezza. Allora sì che dal passato emanano una gioia e una forza durevoli. Non c'è niente da fare con la nostalgia, la accogli e le dai la possibilità di essere feconda, di consegnare la sua ricchezza. Dai alla tua nostalgia la possibilità di nutrirti della sua ricchezza, perché è un vuoto fecondo. Vuoto fecondo. Il vuoto di ogni risorsa. Se qualcuno tra noi si sente vuoto di ogni risorsa e dice basta, non ce la faccio più, non ce la faccio più e la mia vita mi si è disintegrata addosso e mi sento come acqua, dice un salmo, le mie ossa sono slegate come acqua che si scioglie sul terreno. Chi di noi attraversa un tempo così, vorrei regalargli quest'altra pagina. Questo è di un francescano di cui abbiamo parlato alle volte, il padre Leclerc, attraversato i campi di concentramento, e racconta a un certo punto nella sua autobiografia di quando è sul treno, un treno piombato con gli altri deportati, sono portati da un campo di sterminio all'altro perché stanno arrivando i russi, e quindi nel 1945 tutti raccolgono tutti e spostano verso la Germania. È la situazione invivibile, naturalmente, muore un sacco di gente, è una situazione disperata, lui ha 18 anni. Annegavamo in un mare di sofferenza e il senso di abbandono alla ferocia degli uomini e del destino era più forte che mai. Accadde allora un fatto straordinario, per quanto di valore peculiarmente interiore. Nel nostro vagone eravamo in quattro frati francescani. Uno di noi era in fin di vita. Già i suoi occhi si stavano spegnendo, ci aveva quasi lasciati. Ora, mentre lui moriva, il cantico di Frate Sole di Francesco d'Assisi ci venne alle labbra in modo spontaneo, e lo cantammo. Sembrava un comportamento insensato. Come potevamo cantare un canto simile in un simile momento? Eppure era l'unico linguaggio che ci appariva adeguato alla dismisura di quello che vivevamo. Le nostre voci fioche si levavano come un soffio fragile. Non era che un fil di voce schiacciato dallo scorrere del treno e del destino, ma era il canto dell'universo. Cantavamo lo splendore della creazione, la luce, la vita, la grande fraternità cosmica e umana. Laudato sii, mi Signore, con tutte le creature, specialmente Messerlo Frate Sole. Laudato sii, mi Signore, per quelli che perdonano, per il tuo amore, e sostengono infermità e tribolazione. Sì, come potevamo cantare un simile canto di luce in una situazione di tenebre in cui l'uomo non era nient'altro che un giocattolo del destino? Eravamo trasportati da una forza invisibile. Il vuoto fecondo, Era lei che cantava in noi. Non si trattava di una sfida stoica o eroica lanciata al destino, non era nemmeno un'evasione mistica in un retromondo di sogno, era un'altra cosa, la forza invisibile che si esprimeva in quel canto ci faceva vivere il nostro destino in quel preciso momento come mistero. Ci si sente improvvisamente come portati da una mano onnipotente, vive in pienezza chi vive il proprio destino come mistero. Vorrei dire a chi attraversa tempi di buio di permettersi di consegnarsi alla sua nostalgia, se il suo vuoto ha la forma della nostalgia, di consegnarsi al suo sfinimento, se si tratta di sfinimento, perché il vuoto è pieno di energia e vuole esprimere la vita e vuole trovare il modo di essere creativo. Il vuoto vuole dare vita, vuole diventare qualcosa. Siamo tutti impegnati a far sì che il vuoto in noi diventi qualcosa. E chi si trova consegnato a un corpo che sta andando in pezzi, viva la domanda: come la vita troverà il sentiero in me? Concludo con una poesia di Emily Dickinson. Mi dispiace, avrei voluto fotocopiarla, lasciarla là in fondo, ma è stata una mattinata del cavolo, però lo si trova facilmente. Dice così: questo mondo non è conclusione, c'è un seguito al di là, invisibile, come musica, ma forte, come il suono accenna e quindi sfugge. Filosofia lo ignora. È bello, Invisibile come musica, ma forte. Accenna e quindi sfugge, non lo trattieni. È il vuoto, ma è pieno di vita. Lo spirito del Signore respiri nel nostro vuoto.